File 8, pagina 69. Cesira è stato un italiano. Cesira Pardini, il 12 agosto 1944, aveva 18 anni. Era a Sant'Anna di Stazzema, Lucca. 560 morti circa, tra loro la mamma Bruna Farnocchi, le sorelle Maria e Anna, di 20 giorni, una nonna, 4 zie, 5 cugini. Gli occhi dell'uomo che ha sparato la mia mamma non li ho potuti vedere. Aveva la divisa da tedesco e la faccia coperta da una di quelle retine che fanno sembrare mascherati, che servono per non farsi riconoscere. Se ne stava appoggiato a un palo, senza parlare, era l'unico a stare zitto. Non aveva parlato neanche qualche minuto prima, quando mi aveva spinta a calci fino qui, al muro, dove ci hanno messo tutti quanti. Non ha parlato, perché non poteva. L'avremmo riconosciuto tutti. Era italiano. Ne sono sicura. Siamo in 28 davanti al muro. La conta non l'ho fatta io, ma quelli che poi hanno portato via i cadaveri. Io sono accanto alla mia mamma, che ha in braccio la piccolina, nata 20 giorni prima. A destra c'è la mia sorella di 16 anni, davanti a me le altre due di 10 e di 4 anni. A un passo da noi la Maria, con il figlio di 14 mesi, malato, tanto malato. È lei a parlare con l'uomo mascherato. Gli chiede di avere pietà del bimbo, è malato. Quell'uomo, ma mi fa ancora fatica a chiamarlo uomo, tira fuori la pistola dalla fondina e iniziano i colpi, forti, assordanti. Il mio ricordo è confuso e preciso allo stesso tempo. Confuso perché non ricordo il mascherato che preme il grilletto. Preciso perché so per certo che è stato lui ad abbattere con un colpo alla testa la Maria e il suo bimbo. Poi la mia mamma, anche la mia mamma, ha sparato lui per primo. La mamma grida «Salvatevi, salvatevi se potete!» Lo grida proprio un attimo prima di cadermi addosso insieme alla piccolina. Ho la mamma sul petto e il suo peso mi fa cadere all'indietro. È tutto rumore intorno a noi, un rumore che non mi fa pensare. La mitragliatrice l'avevo vista mentre i tedeschi la piazzavano più in là, ma non ho tempo di capire se ci uccidono con quella. Lo capirò poi che, dopo la pistola del mascherato, è stata la mitragliatrice a spararci addosso. Cado indietro, ma non c'è il muro a fermarmi. La porta della stalla davanti alla quale ci avevano messe non è chiusa. Si apre spinta dal mio peso. Mi lascio cadere all'indietro e trascino con me le mie tre sorelle. Rotoliamo nella stalla e restiamo ferme, ferme. La porta si richiude da sola, ruotando sui cardini, e il rumore continua. Stringo a me le tre sorelle. Non sento dolore alla gamba, ma solo al braccio, trapassato dalle pallottole. Non vedo il sangue sui loro corpi. Il silenzio arriva lento, preceduto da qualche colpo singolo, sonoro, come un colpo di frusta. Poi più nulla. Mi muovo piano dall'angolo nel quale c'eravamo strette, sotto le gabbie dei conigli. Guardo attraverso la fessura della porta, ma più che vedere, tanto era piccola la fessura, sento il silenzio dell'aia e le voci tedesche che si allontanano. Sono già alla teleferica. Torno dove stanno accucciate le mie sorelle. Vedo il sangue di Maria, la più grande, quella con la quale devo decidere cosa fare. Maria, per il sangue che ha addosso, penso che abbia tante ferite, ma mi guarda nella penombra e risponde lucida alle domande. Le dico quello che ho visto e sentito e le chiedo cosa è meglio fare, se restarcene nascoste nella stalla o scappare via, a cercare aiuto, decidiamo di uscire. Apro la porta e qui, proprio qui per terra, c'è la mia mamma con la sorellina appena nata, a 20 giorni l'annina. Solo in quel momento, quando abbasso lo sguardo verso di lei, mi accorgo di cosa ho sul petto. Ho il sangue della mia mamma e del bianco, il bianco del suo cervello. Gli aveva sparato alla testa quel mascherato, l'italiano gliel'ha spaccata, ma la mamma ci ha fatto il suo ultimo dono. Cadendomi addosso, ha salvato le sue 4 figlie, le ha fatte cadere nella stalla. Quando ripenso a quello che ho visto là fuori, e ci ripenso spesso, ogni giorno, anche più volte in un giorno, capisco che è stato un miracolo a salvarci, ma capisco anche perché è potuto succedere. Ci sono mucchi di corpi lì davanti, uno sull'altro, donne con i loro piccoli tra le braccia, sdraiate, come sedute lungo il muro, e tanti, tanti bossoli proiettili. Devono essere stati secondi di grande confusione. Urla, pezzi di muro che volano, terra che si alza. Nessuno si è probabilmente accorto della porta che si è aperta e chiusa e di 4 femmine sparite nella stalla. La mia sorellina, appena nata, non è morta, è ancora in braccio alla mamma, e quello che sento venire da lei non so se è un lamento o un vagito, un piccolo pianto o un piccolo grido. Apro le braccia della mamma, c'è sangue e latte. Prendo la piccolina, cerco di pulirle la bocca, aiutarla a respirare. Lilia, la mia sorella di 10 anni, ha solo una ferita alla testa. Si carica in braccio e non so come fa. Maria, quella di 16 anni, che è proprio ferita e non riesce a stare dritta. Anche Adele, 4 anni, è stata colpita, alla testa, di striscio. Iniziamo, per come possiamo, a correre. I tedeschi ci vedono da lontano e ci sparano. È un attimo. Adesso ci ammazzano proprio, penso. Lo urlo alle mie sorelle e cominciamo a correre verso la vigna lì vicino, anche se non so se si può chiamare correre il nostro arrancare. Io con la gamba maciullata e la bimba in braccio, Lilia con il sangue che le esce dalla testa e Maria attaccata al collo, Adele piccola com'è. Ci buttiamo tra i filari ed i proiettili non ne arrivano più. Restiamo per un po' ferme lì in mezzo, ma so che non è un posto sicuro. I tedeschi sanno che siamo lì e i filari non nascondono bene. Ci muoviamo verso valle, dove c'è un bosco di castagni. Noi la chiamiamo la selva. Ancora tedeschi, 6 o 7, passano lungo il sentiero sotto di noi. Sono a non più di 10 metri. Guardano verso l'alto. Ci vedono senz'altro. Non possono non vederci. Ricordo, almeno mi sembra di ricordare, solo il battito del mio cuore. Batte sul petto forte forte e stringo ancora più a me la sorellina. Questo lo ricordo bene, perché in un attimo ho pensato che non dovevo stringerla troppo per non farle male. Ma i tedeschi se ne vanno, ci hanno viste, ma se ne vanno per la loro strada. La Clelia la vediamo dopo poco. Aveva sentito tutto e si era nascosta in una specie di buca. È la prima persona che incontriamo. Non serve raccontare. Dico solo che lì dovrebbero essere tutti morti e che voglio tornare a vedere se ce n'è rimasto qualcuno. Le do la sorellina. La Clelia mi racconterà che quando le ha tolto le fasce per pulirla ci ha trovato in mezzo 7 proiettili. Io non so come faceva quella bambina a essere ancora viva. Era tutta a pezzi, le braccine staccate, solo la pelle a tenerle attaccate al corpo. Non aveva più un calcagno, le gambine spezzate, le cosce con i buchi delle pallottole. A casa torno da sola per vedere se c'è ancora qualcuno vivo. Un uomo anziano, l'unico uomo che c'era, è tutto sventrato, ma respira ancora. Cerco di tirarlo su. Una, due, tre volte, ma non ce la faccio. Sto in piedi, non so come. La gamba ferita mi fa male, ma non me ne accorgo, perché di quelle ore non ricordo il dolore alla gamba. Il respiro dell'uomo anziano svanisce. Poi un lamento, debolissimo, proprio un filo di voce. Mi guardo intorno, dove ci sono tutti quei corpi. Non si muove nulla, sono proprio tutti morti. Vedo il bimbo quando sto per tornare giù dalla Clelia. È sotto il corpo della mamma e della sorella. Le hanno colpite proprio in faccia. Piange piano piano. Devo liberarlo, ma non ce la faccio a sollevare i corpi che gli stanno sopra. Allora infilo una gamba, spingo, si muove. Ecco il bimbo. Riesco ad afferrarlo. Tiro e fuori. Gli pulisco la bocca, faccio in modo che possa respirare bene e vado a cercare aiuto. Grido, urlo proprio. Aiuto, aiuto. Hanno ammazzato tutti. C'è un bimbo vivo, aiuto. Ma cammino lentamente e non faccio molta strada. Una donna mi appare davanti all'improvviso. Si chiama Giuseppa. Le dico del bimbo che è vivo, che non ce la faccio a portarlo via. Lei va su con un'altra donna e porta via il bimbo. Il bimbo si chiamava Paolo, aveva un proiettile in una gamba e ce l'ha ancora perché è vivo, e ci siamo incontrati dopo 60 anni. Ho le foto di noi due insieme. Lui non ricorda niente perché era piccolissimo, ma io ricordo bene il suo lamento, il suo respiro tornato normale. Devo cercare il mio babbo. Quando ci avevano avvertiti dell'arrivo dei tedeschi, lui era andato a nascondersi nell'uliveto con i miei due fratelli e le altre due sorelle. Tutti dicevano che i tedeschi prendevano gli uomini per portarli in Germania e che non avrebbero fatto nulla alle donne, ai bambini e ai vecchi. Al massimo avrebbero bruciato le case, come avevano già fatto in un paese qua vicino. E facemmo anche noi come tutti a Sant'Anna. Gli uomini scapparono e noi si pensò a mettere in salvo dove si poteva la roba di casa, lenzuola, stoviglie, provviste. Trovo il babbo e non riesco a dire quello che è successo. Siamo in mezzo a tanta altra gente, soprattutto uomini scappati per non essere presi dai tedeschi. Ho sangue addosso e tutti mi fanno domande. Vogliono sapere, perché capiscono che io so, che io ho visto. Al babbo dico solo delle ferite di Maria, non della mamma, della piccolina e degli altri. Andiamo su a vedere, sussurro. Poco prima di arrivare a casa incontriamo un gruppetto di persone, 15-20 in tutto. Sono lì immobili, accanto a una grotta. Vicino a loro delle pecore morte e uccise a colpi di mitraglia. C'è sangue tutto intorno. Raccontano che è stato un giovane tedesco a ucciderle, ma per salvarli dovevano essere loro, donne e bambini, a essere ammazzati. Ma quel ragazzo gli ha detto di stare fermi e zitti. L'ha detto con gesti che tutti capiscono e ha sparato alle pecore. Poi, portando il dito al naso e facendo shh, se n'è andato. Ci ha salvato la vita, dicono. Ci ha salvato. Gli avevano ordinato di ucciderci. Lì, davanti alle pecore morte e a quelle donne vive, racconto quello che è successo. Lo racconto a loro e al mio babbo. Ecco, è stato così, dico. Non restate qui, scappate, scappate tutti, che arrivano i tedeschi e vi ammazzano come hanno fatto su. Poi mi giro verso il babbo e come in un lampo lui capisce. La mamma è morta, gli dico, e noi siamo tutte ferite. In un attimo, il tempo di voltarmi ancora verso le donne che stanno correndo via, e il babbo non è più accanto a me. È corso, ma l'ho saputo dopo, a mettere al sicuro gli altri fratelli lasciati all'uliveto. Sono ancora una volta sola e vado verso casa. Penso che il babbo sia andato avanti, lo chiamo, ma non risponde. Quando sono sul piazzale davanti al mucchio di corpi, ai miei richiami risponde il nonno, il babbo della mia mamma. «Venite, venite nonno, venite giù, che qui hanno ammazzato tutti». Quando arriva accanto a me e ai morti sbarra gli occhi e si guarda intorno, vede la mia mamma, l'altra sua figlia, si porta le mani alla faccia, inizia a urlare, «Me le hanno ammazzate tutte, me le hanno ammazzate tutte». Anche sua moglie, la mia nonna, era stata uccisa, l'aveva vista nel mucchio che i tedeschi avevano fatto sul piazzale della chiesa. L'ultima volta che vedo la mia mamma per terra c'è un pollo sulla sua testa. Lo mando via e prendo tra le mani la testa della mia mamma, quasi non la riconosco, gliela rimetto a posto, così, a posto, con le mie mani, alla mia mamma. Poi la portano dentro, la mettono per terra nella sala e nell'altra stanza c'è mia sorella Maria, quella con le ferite più gravi. La piccolina, quella che stava in braccio alla mia mamma, muore dopo 20 giorni, il 2 settembre. La mettono in una scatola di cartone e la seppelliscono al cimitero, accanto alla mamma. La Maria muore il giorno dell'arrivo degli americani a Val di Castello, il 19 settembre. Io li sogno ogni notte, tutti quei morti. E mio marito? Avreste dovuto sentirlo la notte, quando urlava, li chiamava tutti, uno per uno, «Oddio, bruciano, oddio, bruciano!» Ma delle urla e dei moccoli, lui che non diceva mai una brutta parola. Lo accarezzavo, cercavo di portarlo via dal sonno e dal sogno, ma erano e sono i nostri sogni, non si possono cancellare. Cesira Pardini, nata a Pietrasanta il 4 dicembre 1926, ha condiviso la propria vita con un altro superstite della strage di Sant'Anna di Stazzema, Massimo Pellegrini, dal punto nel quale il 12 agosto aveva trovato rifugio. Massimo ha visto tutto quello che è accaduto sul piazzale della piccola chiesa di Sant'Anna, le bombe, le raffiche di mitra, i colpi di pistola, il mucchio di corpi dati alle fiamme. Massimo e Cesira hanno avuto due figli, Bruno e Silvana, e con loro hanno portato il dolore lasciato da quel giorno. Negli anni Ottanta Massimo e Cesira si sono stabiliti in una bella casa di Marina di Pietrasanta. Dalla finestra della camera da letto si vede l'ossario di Sant'Anna di Stazzema, una grande stele di marmo che svetta in cima alla montagna. Là sotto sono sepolti tutti, e Cesira, che adesso è rimasta sola, ogni mattina guarda lassù e, senza che tu glielo chieda, ti accompagna per mano in giardino, nel punto dal quale, anche da lì, si vede l'ossario. Lo indica con il dito, così come si indica una cosa cara che fa parte della propria casa e della propria vita. Guardo sempre l'ossario, ogni volta che posso. Là sotto c'è una statua, una donna con un bimbo in braccio. Lo scultore venne da me prima di farla, si è ispirato alla mia mamma e alla mia sorellina. Quelle sono la mia mamma e la mia sorellina. Mi hanno chiesto se posso dare il mio perdono, perdonare chi ha fatto tutto questo. Ho risposto che io non posso perdonare, non ne ho il diritto. Lo chiedano alla mia mamma, alla mia sorellina, a tutti i miei parenti il perdono, solo loro possono. Io tengo dentro di me le ultime parole della mia mamma, stampate qui dentro, che non si cancellano. Salvatevi, salvatevi voi se potete. A Sant'Anna di Stazzema, il 12 agosto 1944, le SS della 16ª divisione Reichsführer SS massacrarono circa 560 persone. Il numero esatto non è mai stato stabilito, ma tra loro c'erano almeno 197 donne e 110 bambini e bambine sotto i 16 anni. I fascicoli con le indagini sulla strage erano finiti nell'armadio della vergogna, dal quale sono riemersi nel 1994. Il processo che ne è nato ha portato alla conferma in Cassazione l'8 novembre 2007 degli ergastoli decisi in primo grado, 8 gli ex SS del secondo battaglione della Reichsführer SS condannati definitivamente alla massima pena. Werner Bruss, Alfred Koncina, Ludwig Göring, Karl Grobler, Georg Rauch, Horst Richter, Heinrich Schendel e Gerhard Sommer, gli 8 ancora in vita dei 10 condannati all'ergastolo in primo grado il 22 giugno 2005. A Cesira è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile per aver salvato la vita a 2 sorelle e un bambino. Marina di Pietrasanta, Lucca, 28 luglio 2012, pagina 77.